Ancora buongiorno a tutte e bentornate su www.mammeradio.it. Vado subito a presentarvi gli ospiti di oggi con cui parleremo di denti. E in studio con noi abbiamo la dottoressa Ilaria Stucchi, pediatra neonatale.
Ciao a tutte.
E mentre in collegamento Skype c'è il dottor Gabriele Floria. Grazie.
Buongiorno.
Odontoiatra, specialista in ortodonzia, che collabora con il sito fiorentinesicresce.it. Allora Gabriele, oggi parliamo di denti, il tuo campo.
Sì.
Fantastico. Faccio subito la prima domanda. Gabriele, Ilaria, è vero che i denti del neonato si formano già in gravidanza?
Parto io, Gabriele.
Preferisci? Sì,
pure. Sì, farò soltanto un brevissimo cenno. È vero come sostanzialmente tutti gli organi, nel senso che durante lo sviluppo dell'embrione, del feto nella pancia della mamma, sappiamo che comincia la formazione di tutti quelli che saranno gli organi necessari per la sopravvivenza dopo la nascita, e così anche i denti. Addirittura dalla sesta, settima settimana di sviluppo embrionale si comincia con la lamina dentale che corrisponde fondamentalmente alle future arcate dentarie, per poi passare attraverso vari stadi di sviluppo e si arriva alle gemme dentali, che saranno un totale di 20, che corrispondono ai denti decidui, cioè quelli che cadranno. Okay. Ma quando il bimbo nasce noi non li vedremo.
Ok. Tu hai bisogno di aggiungere qualcosa, Gabriele? T'ha spiazzato, l'Ilaria?
Perfettamente tutto l'Ilaria. Aggiungo solamente che è un processo, diciamo, che avviene in maniera differenziata, per cui parte giustamente, come ha detto l'Ilaria, dalla sesta, settima settimana in utero, però è differenziato per i singoli elementi dentali, quindi impiegherà molto tempo per formare la corona, per poi formare la radice del dente, e la formazione della radice continua poi quando il dente è rotto all'interno della bocca.
Un'altra domanda per Ilaria, se il neonato nasce pretermine, possono esistere dei problemi poi in età avanzata?
No, allora la prematurità in sé non comporta interferenze di nessun tipo, cioè il fatto che il bimbo venga fuori dalla pancia prima del dovuto non comporta interferenze con lo sviluppo poi di quello che saranno i futuri denti. L'unica cosa da tenere in considerazione è che un bimbo prematuro, in base al grado di prematurità e alla sua situazione clinica, richiede delle terapie.
Okay.
Allora su queste bisogna stare attenti, perché ci sono alcuni farmaci che possono andare a interferire e che quindi non vanno classicamente somministrati non solo nel bambino prematuro ma proprio all'interno dell'età pediatrica, per cui questo può essere l'unico fattore.
Gabriele?
Sì, condivido perfettamente quello che ha detto Ilaria. Nella mia esperienza ci può essere una leggera, come dire, debolezza strutturale del dente se il bambino è nato veramente molto pretermine, però per il resto condivido perfettamente.
Perfetto. Allora, a questo punto ci fermiamo per un attimo per ascoltare un minuto musicale, ma fra pochissimo continueremo la diretta. Rimanete fra noi per parlare di denti. Eccoci di nuovo qui in diretta radiofonica con noi la dottoressa Ilaria Stucchi, pediatra neonatale, mentre in collegamento Skype c'è il dottor Gabriele Floria, odontoiatra, specialista in ortodonzia. Ci siete tutte e due, stiamo parlando di denti. Gabriele, che disturbi dentali può avere una donna in gravidanza?
Dunque, la gravidanza è un processo abbastanza diciamo normale, fisiologico, però crea una specie di tempesta ormonale nel corpo della donna, e quindi anche a livello dentale ci sono delle diciamo conseguenze che possono portare a delle problematiche se non preventivamente intercettate. Penso per esempio a un certo gonfiore della gengiva che può in qualche modo ostacolare un po' lo spazzolamento. Quindi la cosa più opportuna da fare è prevenire questi problemi con una visita all'inizio della gravidanza, uh-huh, in modo tale da accertare non ci siano processi cariosi, non ci siano problemi parodontali. Il parodonto è il supporto del dente nell'osso.
Uh-huh.
E quindi cercare di fare una bonifica, diciamo, che possa consentire di non intervenire perlomeno nei primi 3 mesi di gravidanza.
Okay.
Poi se degli interventi urgenti sono necessari, sono urgenti, possono essere comunque effettuati a partire dal 3° mese in poi, però chiaramente tutto ciò che può essere rimandato è preferibile posticiparlo.
Posticiparlo a dopo il parto,
dopo
tu
il parto.
Dici? Sì.
Esatto.
Senti, ma è vero che sanguinano maggiormente i denti in gravidanza?
Sì, sì, perché c'è una componente ormonale, come ti dicevo, che tende un po' a creare maggiore irritazione, però
okay,
va sfatato il mito che ogni figlio corrisponde a un dente, nel senso che non è vero che durante la gravidanza Sicuramente la donna in gravidanza magari ha, come dire, più fastidio durante lo spazzolamento dentale. Questo okay. Già di per sé, per il problema della nausea, può portare a trascurare un pochino l'igiene orale, non farla correttamente, e questo può creare un'infiammazione gengivale anche marginale o anche di piccolo grado, che però può portare a un sanguinamento profuso.
Quindi è fisiologico, comunque naturale che sanguini?
In piccola misura sì, però ecco, la donna in gravidanza deve fare molta più attenzione a quello che è proprio lo spazzolamento.
Ok, un'altra cosa ti volevo chiedere, ci sono degli integratori che si possono consigliare in gravidanza rispetto a questo problema?
Ma gli integratori generici, quelli diciamo un po' multicomponente, penso vadano bene, non ha bisogno di integratori specifici dal punto di vista dentale.
Ok, e ci sono delle patologie invece più frequenti proprio per le donne in gravidanza?
No, direi di no.
Ok, perfetto. Gabriele, dopo la nascita, quando spuntano i primi dentini? Incominciamo a fare la storia.
I denti spuntano dai 6 ai 9 mesi, diciamo, a partire dagli incisivi centrali, poi vengono seguiti gli incisivi laterali, diciamo dal 7° al 10° mese, per arrivare poi ai canini che spuntano fra il 16° e il 20°, poi seguiti dai primi molaretti e dai secondi molaretti. Diciamo, il tutto si conclude verso il 23°-30° mese, però c'è una grande variabilità nella comparsa dei denti in arcata, quindi la mamma non si deve spaventare se il bambino è in leggero ritardo, quindi non è un qualcosa di assolutamente stretto, quindi ogni bambino ha il suo range fisiologico e in questo dobbiamo attenerci.
Posso farti una domanda, Gabriele? Perché certo. Le mamme ce la fanno molto molto spesso, e noi pediatri devo dire che non siamo così bravi sull'argomento denti. C'è un tempo oltre il quale è necessario magari richiedere una visita specialistica perché non assistiamo a un'eruzione dentale? Cioè, quando ci dobbiamo preoccupare?
Ma diciamo, se arriviamo a un anno e ancora non c'è comparsa e non c'è nessun segno che ci faccia presupporre che sotto c'è l'elemento dentale, è bene fare magari una visita specialistica. Okay. La radiografia la raccomanderei solamente nel caso in cui questo ritardo di eruzione sia veramente molto marcato. Ecco, i segni sono relativi al fatto che l'alveolo si gonfia, con il dito passandoci sopra si può percepire addirittura la presenza del dente sottostante, e questo deve far rimandare, posticipare l'esecuzione della radiografia.
Quindi, ho capito.
Cioè, quindi se il neonato ha scusami ma parlo un po' in mammese, se il neonato ha la gengiva gonfia e tastando con il dito si sente che appunto sotto c'è qualcosa di duro, allora alla fine è meglio aspettare l'eruzione piuttosto che andare a fare una radiografia, giusto?
Esatto, okay. Sì, proprio l'alveolo cambia forma, cambia composizione, cioè si sta preparando quello che è il supporto del dente, al centro del quale poi spunterà il dente. Chiaramente, se questo non si verifica e diciamo la cresta alveolare rimane molto piccola, molto bassa, non ha queste caratteristiche, a una certa età è bene approfondire le indagini.
Okay. Ok, a tutte le mamme in ascolto, tra poco sarà il vostro momento, ci fermiamo per una piccola pausa musicale e poi chi vuole può chiamarci e fare le domande ai nostri esperti. A tra poco. Raffaella di Baby Green, che saluto, ciao Raffaella. Sì, ma sui bambini più grandi, quando iniziare a portare i bambini dal dentista, considerato che la mia bimba ha 2 anni e mezzo e morde intendevo che piange quando va dal pediatra, immagina il dentista.
Ma allora, noi pediatri, posso dare una risposta pediatrica e poi passiamo a Gabriele, tendenzialmente come prima tappa consigliamo magari proprio un'età circa intorno ai 2 anni, in cui dovrebbe essersi più o meno conclusa la dentatura decidua, per poi passare, se non ci sono ovviamente problemi intercorrenti, a un secondo controllo anche più avanti, nel momento in cui comincia la dentatura permanente, per cui già questo potrebbe essere un buon momento per fare un primo controllino. Non so, Gabriele, se tu dai indicazioni diverse.
Sì, perfetto, direi in assenza di problematiche particolari, cioè se il bambino effettua un'igiene orale, o perlomeno la mamma o il babbo lo aiutano nella pulizia dentale, in assenza di problematiche la prima visita è raccomandabile intorno ai 3 anni, ecco.
Anche okay, per intorno ai 3 anni.
anche per far sì che il bambino familiarizzi intanto con l'ambiente. Perché
con l'ambiente orale, tu dici?
No, con l'ambiente del dentista proprio. Perché portare il bambino dal dentista quando magari è successo un piccolo trauma, è successo qualcosa, il bambino è in uno stato ansioso particolare, può aggiungere ansia a un po' che non
conosce.
In realtà il bambino arriva con uno spirito molto positivo normalmente, se non è spaventato. Certamente se i genitori fanno un discorso tipo ti porto dal dentista e vieni, tanto non ti fa nulla, il bambino lì già alza le antenne, perché è un discorso che non ha senso logico, no?
Certo.
Se non mi fa nulla, perché ci devo andare? Se la mamma mi nasconde qualcosa, significa che c'è qualcosa che non è positivo, che non
certo.
è bello per me. E quindi bisogna cercare di sdrammatizzare questo momento. Io consiglio sempre, per esempio, alle mamme che hanno altri figli più grandi di portare anche i piccoli a vedere che cosa succede nello studio.
Uh-huh. Interessante, studio, sì.
Per tanti altri ci sono molte poltrone per cui i bambini possono vedere gli altri che vengono curati, e soprattutto quando c'è uno molto spaventato viene accomodato su una poltrona solamente a guardare, mentre il resto dello studio lavora e si procede con le visite di altri pazienti.
Senti, Supermamma intanto ci scrive anche lei, e saluto, il dentista mi ha detto che prestissimo deve mettere la macchinetta, immagino che sia
l'apparecchio per i denti.
E poi ci arriviamo, Supermamma, all'apparecchio, perché abbiamo anche per questo, abbiamo un po' un cosa. Io volevo fare una domanda invece che era arrivata via mail, che è: se i denti vengono fuori prima, cioè mamma Laria che è uguale alla nostra esperta, si chiama come lei, che dice praticamente i primi dentini li ha tirati fuori a 4 mesi e mezzo e ne ha tirati fuori 2 alla volta, è vero che poi avrà problemi di dentizione, saranno più deboli degli altri oppure no?
Non mi risulta assolutamente, questo rientra
questa
proprio nella
credenza.
Ecco, no, rientra nella variabilità proprio di cui parlava Gabriele, nel senso ha dato delle tempistiche che sono a livello puramente indicativo, poi c'è una variabilità che è incredibile, nel senso che anche per quella che è l'ordine di eruzione c'è un ordine che è il più frequente, ma non è assolutamente detto che venga rispettato da tutti i bambini con le stesse tempistiche, quindi trovo che un anticipo semplice di questo genere ai 4 mesi e mezzo non comporti problemi futuri.
Giusto Gabriele,
sì,
scusami,
ormai
ormai è una famiglia.
Ma perché è quello che voglio che sia, cioè in realtà le mamme devono proprio sentire che siamo degli amici, voi siete degli amici, nel senso, voi esperti, perché alcune volte ci si vergogna noi mamme a chiedervi delle cose, perché insomma diciamo oddio, madonna, se gli faccio questa domanda magari chissà che cosa penserà di me, eccetera. Va bene, allora continuiamo con la chat in diretta. C'è praticamente Raffaella di Baby Green, dice grazie mille, allora devo affrontare questo incubo a breve, potrei prendere una controfigura di bambino più grande, non so, prendi un cartonato, Raffaella, magari te lo
no, però Raffaella, una cosa importante, non partire così, devo affrontare questo incubo, perché sennò lo sarà sicuramente, sii positiva, non sarà
esatto,
un incubo.
No, io vorrei aggiungere solo una cosa, sì. Se è possibile, che i bambini sono esperti nella comunicazione non verbale, quindi se noi, come dire, con il linguaggio del corpo gli comunichiamo una tensione, uno stato d'animo, come dire, di stress, loro lo percepiscono subito. Quindi invece i genitori che sono molto rilassati, molto tranquilli, che hanno un approccio più positivo verso il dentista, che non sono spaventati, sicuramente riescono a trasmetterlo e i bambini vengono di conseguenza trattati molto bene, vengano tranquillissimi.
Quindi Raffaella, mi sa che più che un bambino più grande ti tocca fare delle lezioni di recitazione.
No, un trucco che io consiglio sempre è quello di non dire al bambino ti porto dal dentista, perché sembra un atteggiamento minaccioso, piuttosto di dire io vado dal dentista, mi accompagni, e spesso si fa finta di visitare la mamma, si siede un attimo sulla poltrona, apre la bocca e il bambino intanto familiarizza, vede che cosa succede e poi magari lo vuol fare anche lui.
Certo.
E così abbiamo il primo approccio assolutamente non programmato, non organizzato, ecco.
Ok, andiamo alla seconda parte della puntata, brevissima pausa musicale per poi continuare a parlare di denti. Eccoci! Eravamo qua a parlare appunto di denti e di, anche tra noi, perché comunque continuiamo a parlare di denti. Siamo su www.mammeradio.it e oggi abbiamo con noi in studio la dottoressa Ilaria Stucchi, pediatra neonatale, mentre in collegamento Skype c'è il dottor Gabriele Floria, odontoiatra specialista in ortodonzia, che collabora con il sito fiorentinisicresce.it. Allora, continuiamo. Abbiamo detto la spunta dei dentini, benissimo, dai 6 in poi ci dobbiamo preoccupare se è oltre l'anno, ma anche se è prima va bene lo stesso, perché comunque è molto molto elastico come tempo di apparizione dei primi dentini. Ilaria, ti volevo chiedere quali rimedi esistono per alleviare il dolore causato dal taglio delle gengive.
Sì. Allora, intanto la prima cosa che vorrei dire è che bisogna anche un po' sfatare questo mito, nel senso che indubbiamente può procurare un fastidio, ma sì, non immaginiamoci dei dolori assolutamente non controllabili.
Alcune volte dicono la febbre.
Allora, si fa un po' confusione, nel senso che su febbre e la famosa diarrea, perché poi sì, questo è quello che le mamme ti vengono a dire, sì, è possibile, ci sono un po' dei dubbi su una correlazione così stretta, però appunto non possiamo pensare che un 39 di febbre con molteplici scariche al giorno siano da imputare a un dentino che sta nascendo, ovviamente. Per cui bisogna cercare un po' di ridimensionare il tutto. Potrebbe esserci un lievissimo rialzo termico e delle feci leggermente più molli. Okay. Quindi cerchiamo un pochino appunto di capire che si parla di un disturbo di lieve entità e transitorio. Gengive un po' più gonfie, la salivazione abbondante, tendono a mordere tutto. L'irritazione intorno alla bocca è tendenzialmente data proprio da questa salivazione abbondante, per cui può essere utile tenere un pochino asciutta la bocca del bambino.
Tendono a mettere
in bocca un po' tutto, nel senso che vogliono mordere per massaggiare la gengiva e quindi in un certo senso alleviare questo senso di fastidio, tenendo in considerazione che siamo anche in una fase dello sviluppo del bambino, per cui portarsi tutto alla bocca è un processo conoscitivo, quindi certo, è un insieme di fattori. Sono un po' più irritati e appunto, come dicevamo, eventualmente qualche lineetta e delle feci un po' più molli. Allora, ci sono un po' tutti dei rimedi, diciamo, tampone, sì, nel senso che si parla di gel calmanti che possono avere come un'azione, come un piccolo anestetico locale, che si applicano direttamente sulle gengive, piuttosto che si ricorre a rimedi naturali che sono a base di erbe come la camomilla, il timo, la calendula, miele di fiori di acacia. A proposito di questo vorrei dare un messaggio che reputo importantissimo. Non crediate che essendo prodotti naturali non possano avere effetti tossici, perché le mamme molto spesso, dicendo ah è naturale, iniziano ad applicare questi prodotti in continuazione nell'arco della giornata. Ci sono dei principi estratti proprio da erbe, sì, che se assunti in dosaggi eccessivi possono veramente essere tossici, ma ad esempio questo non è correlato in particolare coi denti, si è visto anche per quanto riguarda i famosi semi di finocchio, sì, per cui facciamo attenzione e seguiamo i consigli sui dosaggi, nel senso che naturale non significa esente da rischi.
Esatto,
ecco, okay, questo è molto importante, sì. Soprattutto poi una delle cose che dà un sollievo più immediato in assoluto è il freddo. Per cui esistono tutti questi giochini che si possono tenere in frigorifero, perché hanno all'interno acqua o sostanze refrigeranti, eventualmente in caso di rialzo termico, bambino che reputiamo particolarmente disturbato, si può contattare il pediatra per poter somministrare la tachipirina, però direi che questo qui non può essere considerato un rimedio rutinario.
I Lambra?
Speravo che tu non me lo chiedessi.
La collina d'Ambra,
è tanto bella, è tanto bella, cosa vi posso dire, è molto bella, però qui si apre un dramma, le mamme con i figli maschi che non vogliono mandarli in giro con la collana d'Ambra. Allora, non sono a conoscenza di studi scientifici sulla comprovata efficacia dell'Ambra, non so se Gabriele mi può venire in aiuto in questo, ecco, diciamo che io personalmente la mia opinione è che, non so, sia un pochino relativa all'utilizzo l'utilità dell'ambra. So che c'è chi mi detesterà in questo momento, perché ci sono dei partiti che sono accaniti sostenitori dell'ambra. Posso dirvi perché no. Segnalo soltanto una forma di attenzione. Non mi piace tanto che dei piccoli lattantini vadano a dormire la notte con la collanina addosso. Ecco. Ogni negozio dice non c'è nessun rischio, non c'è nessun problema. Allora, nulla di rischiosissimo. Intanto noterete, se la utilizzate, che molto spesso dopo il sonno, soprattutto della notte, che è quello in cui possono mantenere una certa posizione più a lungo, rimangono tutti segnati da queste palline di ambra che hanno una forma irregolare, non sono delle palline sferiche. E poi è comunque un cordino al collo, per cui io almeno mi sento perlomeno di consigliare l'utilizzo nell'arco della giornata.
Gabriele, mi interessava invece sapere la tua opinione rispetto ai rimedi.
Diciamo, concordo un po' con quanto ha detto Ilaria. Il problema è più di tipo meccanico che non di tipo superficiale livello gengivale, per cui siccome c'è una pressione data dal dente che sta fuoriuscendo dall'alveolo, che comprime praticamente la gengiva soprastante, la cosa che funziona meglio è cercare di ridurre questo periodo, quindi il freddo agisce come un leggero anestetizzante e consente alle cuspidi dei denti che stanno rompendo di tagliare più velocemente la gengiva. A volte può succedere anche che si formi un piccolo ematoma, perché si rompe un piccolo vaso sottostante la gengiva e quindi si crea una zona nera, e allora a volte le mamme si allarmano vedendo questa zona scura. In realtà è un piccolo livido, un piccolo stravaso ematico che poi tende a riassorbirsi spontaneamente, che va via così come è venuto. Quindi ciò che funziona meglio, secondo me, è l'oggettino in gomma raffreddato che il bambino comincia a mordicchiare e a rosicchiare. Questo deriva più che da un'osservazione scientifica, dalla mia esperienza come babbo.
Sono d'accordo con te.
Quindi va bene, per te i rimedi, proprio come diceva Ilaria, alla fine quello è, insomma, bisogna passare da questo dolore alla fine della fiera, no?
Sì, io eviterei di dargli troppi anestetici di superficie, prima di tutto perché anestetizzano solamente la componente superficiale della gengiva e quindi non tolgono il problema, e poi perché questo anestetico va anche sulla lingua, va a contatto della saliva, viene ingerito, insomma non è un qualcosa di cui abusare.
A questo punto facciamo una brevissima pausa musicale e continuiamo a parlare dei denti fra pochissimo tra noi. Fra poco. Per chi si fosse appena sintonizzata, siamo su www.mammeradio.it e stiamo parlando di denti con la dottoressa Ilaria Stucchi, pediatra neonatale, e in collegamento Skype con il dottor Gabriele Floria, odontoiatra specialista in ortodonzia. Allora, so che esistono casi in cui un neonato nasce con uno o due dentini.
È vero, è una cosa che spaventa molto, perché dal punto di vista visivo proprio non siamo abituati. Allora, una cosa che può capitare, si parla di un'eruzione precoce, più frequentemente può esserci un incisivo inferiore già subito dopo il parto. Nulla di allarmante.
Si può allattare, vero?
Sì, allora, si può allattare, è innegabile che questo può creare un pochino qualche difficoltà durante l'allattamento, però insomma non è una situazione per cui l'allattamento viene perso.
Ma si può creare diciamo dolore per la mamma?
Può essere un pochino dolore per la mamma e anche una maggiore difficoltà di suzione proprio per il bambino. Esattamente. Invece un pochino diversa è la situazione quando magari si trova una specie di un abbozzo dentario in posizione centrale sull'arcata superiore, perché allora in questo caso potrebbe essere un dente soprannumerario, per cui allora lì invece magari è il caso di consultare uno specialista. Però appunto sono cose che raramente, molto raramente, ma vediamo.
Gabriele?
Sì, ecco, diciamo, si distingue i denti natali, cioè quelli che compaiono alla nascita, da quelli chiamati neonatali, che compaiono entro 30 giorni dalla nascita. Quindi. Nel 90% dei casi questi denti complessivamente sono denti decidui, per cui non possono essere, diciamo, estratti, a meno che di non togliere poi un dente che farà comodo al bambino.
Vedi?
Viceversa, un 10% sono denti sovrannumerari, ovvero sono in più rispetto alla serie normale e quindi possono essere tolti diciamo abbastanza a cuor leggero.
Cosa consigli quando nasce un neonato con già dei dentini?
Lì è opportuno appunto l'interfacciamento tra il pediatra e il l'odontoiatra, sì, magari specializzato per i bambini, per verificare un pochino. Chiaramente, per poter avere un'idea precisa bisognerebbe eseguire una radiografia. Se a volte si riesce a vedere sapere che il dente di latte è semplicemente un abbozzo, non ha la forma veramente di un dente vero e proprio, ma è come dire qualcosa in fatto più. A forma di conoide, fatto a forma di sì, come una gemma sì. in più rispetto a un dente normale, dopo
quindi
essere estratto.
Potrebbe essere che quei denti possono cadere per poi formare i denti da latte, quelli veri, e poi dopo quelli permanenti, cioè diciamo che è proprio in più. Ma pensa,
esatto.
Che cosa strana. È vero che l'allattamento al seno migliora lo sviluppo dell'apparato che si occupa della masticazione.
Allora sì, questo è vero, nel senso che succhiare al seno stimola, si è visto proprio che stimola la muscolatura della bocca e la formazione della mascella, permette in un certo senso un buon modellamento del palato duro e anche un appropriato allineamento dei denti, e quindi si presuppone minori problemi di malocclusione futuri. Quindi questi sono proprio degli studi, cose che sono state dimostrate scientificamente, mi sembra, Gabriele, giusto?
Concordo. Da lì poi nasce un pochino anche probabilmente la domanda sul ciuccio, e poi forse ne parliamo
sì,
dopo.
Sì, sì, sicuramente poi affronteremo anche un discorso del ciuccio, pollice o cose sì, di questo genere, sì. Possiamo parlarne adesso, dici tu Elena, come preferisci.
Ma la farei un po' più avanti, okay. Perché in realtà volevo continuare per poi passare a questa cosa qua. Allora, Gabriele, i denti da latte, come si chiamano oltre ad essere denti
allora,
da latte?
Cioè, si possono chiamare in vari modi, denti da latte perché probabilmente ci si riferisce alla funzione, o meglio al periodo del lattante, no? Ma però possono essere chiamati anche denti di latte, e in questo caso probabilmente quel che entra nell'immaginario collettivo è più il colore più bianco del dente deciduo,
sì.
Quindi essendo molto più bianchi anche dei permanenti, sì. Probabilmente questo è riferito al colore, e poi possono essere chiamati caduchi, possono essere chiamati decidui, insomma sono denti fondamentalmente temporanei, però sono dotati della loro radice, svolgono una funzione molto importante.
E qual è il loro naturale percorso di vita? Cioè abbiamo visto l'inizio, ma quando iniziano a cadere per dar posto agli altri?
Ma diciamo il dente di latte inizia a cadere verso i 5-6 anni, quindi inizia la sfoliazione dell'incisivo centrale inferiore, che in genere è il primo dentino a cadere, poi cadono gli incisivi superiori, poi gli incisivi laterali inferiori e così via, e seguono tutta una tabella di marcia, diciamo, che arriva fino alla perdita del canino che avviene successivamente. Quindi la funzione che hanno è quella di svolgere una funzione essenziale per la fonazione, uh-huh. per la masticazione, lo sommato anche per l'estetica, e questo determina anche l'accrescimento dell'osso sottostante, tant'è che sì. nei bambini che hanno dei traumi sugli incisivi decidui,
cioè quando cadono e partono i denti
esatto,
di davanti,
a volte l'avulsione traumatica, cioè la perdita, l'estrazione causata da un trauma di un incisivo di latte, deve essere affrontata e gestita immediatamente da parte del dentista. Quindi
la mamma che cosa può fare? Aspetta, perché non è che ti si può portare in un taschino
nell'acqua. La prima cosa da fare è prendere il dente e, se possibile, rimetterlo direttamente all'interno sì. dell'alveolo. Se fosse contaminato, fosse sporco o altro, metterlo in un contenitore con dell'acqua o con del latte. In mancanza di questo, anche della saliva può essere opportuno. L'importante è che il dentino non si disidrati.
Ok, aspetta, rifacciamo.
C'è un momento di panico.
Cade, esatto, c'è un momento di panico sicuramente. Il bambino cade.
Esatto. Ci si accorge che ha perso
aiuto.
Un dente.
Che cosa si fa? Allora, se la bocca è pulita, gli si cerca di rimettere il dentino dentro al buco, giusto?
Esatto, però lì ci va tenuto perché una volta uscito il dentino tende a riscappare, e non è facile con il bambino, diciamo, un po' imbufalito
dal dentista.
Sì, ho capito, quindi praticamente lo si tiene e lo si deve tenere quanto tempo? Perché se uno ha il dentista lontano...
Va in qualche modo bloccato lì e va portato dal dentista
perfetto.
Più vicino, insomma, in modo tale che possa provvedere a un blocco temporaneo di questo dentino collegandolo agli altri. Questo non sempre è fattibile, lo capisco, nel momento del trauma, quindi l'alternativa è quello di metterlo in un mezzo liquido e poi portare bambino e dente a cercare di fare il reimpianto del dente all'interno dell'alveolo. Questo perché, lo dicevo, perché la crescita dell'alveolo sente molto la presenza della radice del dente di latte, quindi non è vero che essendo un dente di latte poi arriverà il permanente. La zona anteriore della mascella, che a livello tecnico non si può chiamare premaxilla perché è tipica dei primati, ma insomma per capirsi, la zona che va da canino a canino nel settore superiore risente molto della presenza o dell'assenza di questi denti. Se il trauma ha comportato la perdita dei due denti incisivi superiori, tenderà a crescere meno, sarà molto più bassa e quindi avrà una conformazione differente nella fase poi adulta.
Caspita, quante cose. Ilaria, vuoi aggiungere qualcosa?
Volevo chiederti anche, Gabriele, un'altra cosa che ci succede forse ancora più frequentemente: è di fronte a una caduta, non la perdita del dentino da latte, ma una retroposizione. Consiglieresti alle mamme di tentare con delicatezza di riportare il dentino nella posizione naturale per poi andare subito a fare un controllo dal dentista, o è meglio di no?
Sì, lì però va visto, perché ci potrebbe essere anche l'evenienza di una frattura dell'alveolo. Allora, in quel caso non sarebbe consigliabile la forzatura eccessiva per riposizionarlo. Se il dente è semplicemente lussato in direzione anteriore o posteriore, potrebbe essere riposizionato, però bisognerebbe assicurarsi che non ci sia una frattura, quindi è una manovra che magari sarebbe più indicato compiere da un professionista. Ecco,
senti Gabriele, invece se in questa caduta c'è il taglio della parte superiore del dentino,
se c'è una frattura della corona,
sì, cioè se il dentino si spezza nella parte superiore del dente.
Se i frammenti sono troppo piccoli da non poter essere gestiti, non conviene nemmeno raccattarli. Se il frammento è abbastanza grande, vale la stessa regola, quindi metterlo subito in un liquido e contattare e visitare il prima possibile un dentista.
Va bene, adesso c'è l'attacco musicale di un minuto e poi ritorniamo a parlare tra noi a fra poco e con il dottor Gabriele Floria, odontoiatra specialista in ortodonzia che collabora con il sito fiorentinesicresce.it. Complimenti dottor Gabri, penso Gabri, non lo so, e complimenti alle signore, grazie mille. Elena, complimenti per la trasmissione, dice Franca, grazie Franca. E invece la farmacia Serra di Genova, esiste una soluzione fatta apposta per tenere in vita il dente fino a 48 ore, non è facilissima da trovare perché è prodotta da un'azienda tedesca.
Ah.
Edoardo, io non so come dirtelo, grazie di questa notizia, quindi si può eventualmente tenere in casa, comprarla questa cosa qua e tenerla in casa per emergenza. Aiuto, sta diventando sempre più complicato. Va bene, allora passiamo a questo punto a una bella domanda. Corre voce di dare il fluoro ai neonati prima e ai bimbi poi, chi dice fino ai 3 anni, chi dice invece fino ai 12, chi dice addirittura fino ai 18. Voi che cosa ne pensate?
Allora, facciamo un bel pro e contro. Dunque, io do un'opinione da pediatra, nel senso, noi dobbiamo seguire quelle che sono le linee guida ministeriali. Le linee guida ministeriali dicono di sì al fluoro. Okay. Lo scopo dell'utilizzo del fluoro è un pochino la prevenzione della carie. Il ministero ha sostanzialmente dichiarato che tutta la popolazione è a rischio di carie, per cui viene consigliata la fluoroprofilassi a tutti i soggetti in età evolutiva. Quello che è stato fatto è che si dice sia al fluoro in aree con acqua a basso contenuto di fluoro, e poi alla fine della fiera tutte le aree sono state catalogate come a basso contenuto di fluoro. Per cui insomma già qui ci sarebbe un po' da chiacchierarci su, però insomma va raccomandata per via sistemica, cioè per bocca, ed è l'unica via che è ufficialmente riconosciuta, dai 6 mesi ai 3 anni. Dopodiché si passa ovviamente a pasta dentifrice che hanno 3 diverse concentrazioni di fluoro all'età del bambino, e si può utilizzare anche questa somministrazione che viene invece definita topica, cioè locale. Diciamo che ci sono linee guida del ministeriale del 2008, ci sono dati anche molto più recenti e a mio parere molto interessanti, di cui penso ci possa parlare Gabriele.
Gabriele, a te la parola.
Sì, dunque, innanzitutto è da chiarire che la somministrazione, uso apposta questo termine, somministrazione, perché secondo me il fluoro è un vero farmaco, non è un integratore, deve essere di competenza del pediatra, quindi in questo non mi voglio sovrammettere. Il pediatra ha certamente sotto mano quello che è il contenuto di fluoro presente nell'acqua nella
della,
quale, diciamo,
della regione,
dalla famiglia, dalla regione, dalla città o anche dal paese, e quindi sa quanto ne deve somministrare. Ora, le linee guida ministeriali ultime le ho viste anch'io, ma non mi trovano concorde su questo, perché gli ultimi due, almeno due consensus conference che ci sono stati a livello internazionale sul fluoro hanno raccomandato, diciamo, una somministrazione a partire dai 6 mesi fino ai 6 anni, solo nelle aree in cui ci sia una concentrazione di fluoro minore di 0,3 parti per milione. Laddove sia compresa tra 3 e 6 o sia superiore a 6, non è raccomandata alcuna somministrazione, alcuna supplementazione. Okay. Quindi il fluoro è una molecola importante, una molecola che ha grandi capacità di legame. Il fatto che non crei danno se viene ingerita in quantità maggiori non significa che noi lo dobbiamo sovradosare. Che in sostanza, che cosa dovrebbe fare questa molecola di fluoro? Una volta introdotta in bocca dovrebbe andare nell'intestino, dall'intestino passare nel sangue, dal sangue passare a trovare il dente che si sta formando e collegarsi lassù in cima. In questo percorso una molecola che come il fluoro, che gira con tutti i legami aperti, sicuramente si attacca da altre parti, e infatti hanno fatto uno studio con degli isotopi radioattivi marcandola e hanno visto che al dente ne arriva ben poco, arriva solamente quello che madre natura gli fa arrivare, non quello che noi gli vogliamo mandare. Quindi significa che il fluoro viene smaltito, viene eliminato per altre vie. Ora lasciamo perdere l'influenza delle farmaceutiche in questo, perché ci sono tanti interessi economici dietro a questo. Teniamo anche conto però che i nostri bambini il fluoro lo ingeriscono tramite i dentifrici, sì, lo ingeriscono a volte anche tramite le otturazioni del dentista, perché alcuni materiali contengono piccole particelle di fluoro che sono positive, perché tendono a prevenire, diciamo, la ricomparsa della carie e proteggono anche i denti circostanti. Quindi se l'alimentazione del bambino è adeguata, è completa ed è variegata, non c'è necessità, dal mio punto di vista, di supplementare del
fluoro. Io vorrei anche poi aggiungere un'altra cosa che reputo molto importante: sfatiamo un po' il mito che troppo fluoro non crea problemi, perché invece li crea. E oltre a quelli non visibili, di cui ci hai un po' parlato tu, Gabriele, in questo momento ce ne saranno anche di visibili futuri, perché un eccesso di fluoro può creare delle macchie nei denti, mi risulta. Per cui attenzione, perché un po' torno al concetto delle sostanze naturali di prima: qualunque integrazione che viene vissuta come una supplementazione che fa bene al bambino, o lei gliene si dà dosi da cavalle, per cui gli diamo le gocce di fluoro, prendiamo l'acqua con la maggior concentrazione di fluoro possibile, gli pigliamo il dentifricio col fluoro dentro, perché così non gli facciamo venire tutte le carie per tutta la vita, poi gli verranno dei bei dentoni grigi brutti.
Aiuto.
Per cui insomma attenzione, nel senso, io concordo molto con Gabriele, è un farmaco, ricordiamoci che è un farmaco.
Benissimo, allora la farmacia Serra di Genova comunque continua a scriverci e dice: si chiama SOS Dentobox, con l'augurio che non serva. Benissimo, fantastico. Parliamo di igiene orale, che è importante. L'igiene orale, Gabriele, quando abbiamo preparato questa diretta, abbiamo detto che è importante iniziare proprio da quando sono neonati con l'igiene orale.
Esatto.
Ecco, però ci spieghi esattamente come si fa con i neonati l'igiene orale?
Ma io penso Ilaria concordi con me: nel momento in cui ancora i denti non sono comparsi, è bene comunque pulire un pochino la bocca del bambino dopo aver dopo la poppata. Quindi si può utilizzare una gazzettina bagnata, avvolta intorno al dito, e si può massaggiare dolcemente la gengiva del bambino, in modo tale che questo si abitua anche all'introduzione di oggetti all'interno della bocca e comincia a familiarizzare con questi. Quando poi nascono i primi denti di latte o da latte o decidi, chiamiamoli come vogliamo, è necessario mantenerli puliti, e quindi possiamo utilizzare uno spazzolino molto morbido senza dentifricio e spazzolare questi denti dopo aver mangiato, dopo aver bevuto anche il latte con i biscotti, tutto ciò che sia zuccherino facilita la carie, quindi è bene mantenere i denti puliti. Quando poi il bambino ha imparato a sputare, quindi a espellere ciò che noi introduciamo all'interno della bocca, possiamo aggiungere anche un dentifricio con un contenuto in fluoro, sicuramente, perché il fluoro applicato localmente ha un effetto diverso rispetto a quello sistemico, e quindi è ben più utile.
A proposito di dentifricio di spazzolino, spazzolino. Come possiamo aiutare il bambino a proprio a iniziare ad introdurre lo spazzolino? Perché è veramente difficile.
Ma io un consiglio che do sempre alle mamme è dando il buon esempio. Dai fratellini maggiori ai genitori, quando anche se sono figli unici, banalmente noi ci laviamo i denti, fare in modo che il bimbo assista. E credo che avvenga un pochino quello che diceva Gabriele con la prima visita, saranno loro stessi a volerlo fare. Io vedo che molto spesso, essendo appunto anche in una fase in cui stanno crescendo i dentini e quindi, come dicevamo, c'è un fattore meccanico un pochino irritativo, il fatto di sfregare un po' lo spazzolino sulla gengiva può dare anche un pochino di sollievo, perché ovviamente nel momento in cui abbiamo uno o due dentini andremo a pulire il dentino, ma poi anche un po' la gengiva lateralmente. E molto spesso quello che mi sento raccontare dalle mamme è che una volta che hanno lo spazzolino in bocca non lo vogliono più mollare. Quindi non credo sia una grossissima difficoltà, soprattutto quello che consiglio è che il primo approccio sia fatevi vedere voi genitori, fratelli o sorelle maggiori, e vedrete che la curiosità ce l'avrà vinta.
Bene, Raffaella di Baby Green, un'altra domanda: ma se il bimbo mangia sano e senza zuccheri, è a rischio carie e deve prendere il fluoro? Gabriele?
Ma se mangia sano e senza zuccheri, i denti vengono lavati e puliti? Sicuramente no, non, dal mio punto di vista non c'è rischio. Chiaramente bisogna distinguere il caso specifico. Se la mamma, cioè i genitori hanno una grande cariorecettività, quindi sono stati, come dire, bombardati dalla carie, hanno avuto grossi problemi durante tutta la loro vita, probabilmente una supplementazione di fluoro può essere raccomandabile, così come lo è nel momento in cui c'è un bambino con degli handicap motori o con delle situazioni particolari. Quindi va valutato caso per caso. Normalmente io sono sempre dell'idea che non vada supplementato né in condizioni normali, diciamo medie. Laddove c'è una variazione di questo, chiaramente va valutato dal professionista.
Gabriele, questa domanda forse non ti piacerà. C'è qualcosa che si può fare per non incorrere al famigerato apparecchio dentale? Non ti piacerà perché no?
È il tuo lavoro.
Aiuto.
Ora faccio una risposta che non piace ai colleghi. Diciamo, la cosa più importante secondo me è scegliere un professionista serio, nel senso che capita spesso di vedere bambini che non hanno bisogno di apparecchio ortodontico invece apparecchiati, e questo fa estremo dispiacere, perché non è etico, non è professionale. Quindi quando si va da un professionista, e io mi raccomando di visitare uno specialista in ortodonzia, perché non capisco come mai, se abbiamo un problema con un bambino, si va da uno specialista in pediatria; se abbiamo un problema con una persona anziana da uno specialista in geriatria; e se abbiamo un problema dentale ortodontico non andiamo da uno specialista in ortodonzia. Questo va specificato,
perché c'è poca informazione, purtroppo.
Il dentista diciamo ha una formazione di base, però lo specialista in ortodonzia ha fatto 3 anni universitari post laurea e quindi ha una competenza sicuramente maggiore. Premesso questo, diciamo, bisogna un pochino fare una diagnosi, quindi la famiglia dovrebbe pretendere, quando va da un professionista, che gli venga rilasciata una diagnosi scritta. Invece spesso viene fatta semplicemente a voce: sì, suo figlio ha bisogno dell'apparecchio, poi l'odontoiatra, che non ha magari competenze specifiche, prende un paio di impronte, le manda al laboratorio, il laboratorio le manda un apparecchio che più o meno stia in bocca e che non ha una funzione specifica. Scegliere persone fidate, persone professionali e competenti per far fare una diagnosi scritta al medico, in modo tale che voi abbiate un qualcosa su cui appoggiarvi e qualcosa di dimostrato, diciamo, capire là dove sia la necessità e come la si intende risolvere.
A questo proposito ti volevo chiedere, quando è che è più giusto introdurre un apparecchio?
Anche lì bisogna appunto distinguere un pochino le varie problematiche. Si parla di ortodonzia intercettiva, per intendere quella che parte, diciamo, dai 5 anni in su e che arriva fino alla quasi al completamento della permuta dentale, quindi al cambio di tutti i denti con i denti permanenti. Da lì in poi si dovrebbero utilizzare degli apparecchi tipo fisso, perché le arcate a quel punto si sono formate dimensionalmente, si sono posizionate nel migliore dei modi nei quali noi l'abbiamo magari guidati con l'ortodonzia intercettiva, e dobbiamo però correggere quella che è la malposizione degli elementi dentali all'interno dell'arcata. E per far questo il sistema più opportuno, più conveniente, più efficiente è l'apparecchio fisso. fisso.
E l'apparecchio fisso tu dicevi che comunque già da 5 anni si può mettere, no? Ho capito?
No,
dopo,
no, no, assolutamente.
Dopo, giusto?
Si parte con l'ortodonzia intercettiva, cioè quella che si occupa di guidare la crescita delle basi ossee nella dimensione, nella posizione ottimale.
Okay.
Dobbiamo preoccuparci più dell'osso che dei denti.
Ecco,
in
ma
questa
lì
fase.
Che cosa fai? Come intervieni?
Sono degli apparecchi rimovibili in gran parte.
Ah, ok, perfetto. Quindi quelli temporanei.
E sono apparecchi che il bambino può togliere, che può mettere, oppure degli espansori nei casi gravi, diciamo, di ristrettezza del palato superiore. Insomma, bisogna vedere caso per caso, però normalmente nella maggioranza dei casi si tratta di apparecchi rimovibili, che però sono importanti e devono essere portati dal bambino.
Perfetto, io ho l'ultima domanda ed è la seguente. Tra le nostre mamme ascoltatrici ci sono anche donne che hanno figli adolescenti e in questi casi si sa, insomma, l'apparecchio diciamo che stona, eh? Che cosa si può fare a
Ma
questo
senti,
punto?
Diciamo, è vero che il sorriso è una componente molto importante della nostra comunicazione, no? Quindi l'adolescente che sta vivendo un periodo, diciamo, un pochino critico per il formarsi dell'autostima, sono dei soggetti che non sono né bambini né adulti, l'abbiamo passato tutti quel periodo, sappiamo che è un periodo difficile sia per loro che per i genitori che gli stanno accanto. In questa fase qui sarebbe opportuno utilizzare un apparecchio invisibile e grazie a Dio oggi esistono degli ottimi apparecchi fissi linguali che sono, diciamo, individualizzati, cioè sono fatti su misura per il singolo paziente. Questo ha permesso di non dare il disagio che davano i primi apparecchi linguali, perché l'ortodonzia linguale è nata, fai conto, negli anni 80 negli Stati Uniti e in Giappone. La cosa buffa è che è nata in Giappone perché c'erano delle esigenze legate alle arti marziali, no? Quindi non potendo metterlo sull'esterno perché prendevano delle botte, hanno pensato di applicarlo dall'interno. E negli Stati Uniti invece si è sviluppato per altri motivi, in particolare per una ragazza che lavorava al Playboy Club.
E non diciamo perché cosa, non proseguiamo oltre.
Però dall'80 ad oggi non si è sviluppata in modo sostanziale, questo perché c'era una difficoltà nel realizzare degli attacchi che dessero poco fastidio alla lingua e nel fornire dei risultati predicibili di questo trattamento.
Okay.
Oggi la tecnologia, utilizzando le tecniche in CAD-CAM, quindi computerizzate, con l'ausilio anche di bracci robotizzati che modellano gli archi, riusciamo a fare un apparecchio fatto su misura che sia sul lato interno.
Fantastico.
E che quindi dia un comfort eccezionale.
Fantastico, Gabriele, tu sei l'idolo di tutti gli adolescenti che stanno incominciando le prime.
Un'alternativa, diciamo, che spesso la pubblicità ci propina è l'utilizzo di mascherine termostampate trasparenti.
Mm-hmm.
Queste vanno bene per correggere malocclusioni, piccoli difetti veramente minimali. Nei casi più gravi non sono in grado di risolvere il problema e non lo fanno né con la stessa velocità né con la stessa precisione, quindi mi sento di non raccomandarle, anche perché può interferire molto sul parlare, questo spessore.
Certo. Senti, grazie mille Gabriele. Intanto nel frattempo dalla chat di Mamme in Radio, ragazze, devo salutare assolutamente questa persona perché si chiama Desiren. Ciao Desiren, intanto dobbiamo fare veramente tutti quanti un benvenuto perché lei ci scrive: ogni tanto riesco ad ascoltarvi anch'io dal Libano.
Mamma
per
mia!
Cui, grazie mille. E a questa rubrica grazie quindi ai nostri ospiti di oggi, in studio con noi Ilaria Stucchi, pediatra neonatale. Natale.
Ciao a tutti.
Mentre in collegamento Skype il dottor Gabriele Floria, odontoiatra specialista in ortodonzia che collabora con il sito Fiorentini Si Cresce. Ciao.
Ciao, grazie a voi.
Ma grazie a te Gabriele, io non vedo l'ora di ritrovarti, guarda. Ringrazio soprattutto tutte le mamme che ci seguono e che continuano a parlare di noi agli altri, perché è così che riusciremo ad ampliare la programmazione radiofonica. Alla prossima.
Mamme in Radio.